Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio.
E Anna, Ave Maria, Ave Maria.
Pensa che combinazione, Claudianna, viene fuori un nome composto. Vabbè. Allora, domani è solennità, vero? L'Annunciazione è il giorno in cui quel sì ci ha meritato il Salvatore. Qui quanto dobbiamo ringraziare il Signore che ha, cioè, io lo dico tutte le mattine, sia amata, ringraziata e adorata la Trinità Beata per aver creato la Santissima Vergine Immacolata e averla a noi donata. Sembra una filastrocca, no? Però diciamo che il contenuto è quello della gratitudine, ecco, la Santissima Trinità, ecco, ci ha donato questa grande madre che con il suo sì ha reso possibile anche la nostra salvezza, cioè iniziata dal suo sì. Ecco. Ma qualche giorno fa era anche la festa solennità di San Giuseppe e mi è stato inviato, e ve lo voglio leggere perché è troppo bello, diciamo uno scritto di Don Dolindo che si riferisce a San Giuseppe. E diciamo, fa dire, ma io penso che siano proprio parole ispirate, fa dire a San Giuseppe le cose che adesso io vi leggerò. Ecco, Maria, dice San Giuseppe, no? Dice Maria, ma perché ci parlerà di Maria? Ecco, per quello non è che parla con Maria, dice, si rivolge a noi, dice Maria. Voi non potete intendere cos'era per me Maria, cioè San Giuseppe dice, voi non potete intendere cos'era per me Maria, piena di grazia, spirante candore, illuminata da una luce arcana che le traspariva da tutta la persona, dolce, serena, mansueta, umile e maestosa, piccola e innocente. Ella era la sublime sintesi di ogni grandezza e di ogni virtù. Voi guardate un cielo stellato e vi sentite piccoli piccoli, ma quella immensità vi sazia. Guardate un fiore, ne ammirate la bellezza. E quel profumo vi ristora. Guardate l'immensità del mare e quella grandezza vi dilata. Maria era per me un cielo nel quale io vedevo non le stelle, ma le perfezioni di Dio. Era un fiore del quale sentivo il profumo della virtù. Era un mare sterminato di bontà che dilatava il cuore. Ed io l'amavo tanto in Dio solo, e Dio me l'aveva data, era mia sposa. La gioia interiore di sentirmi sposo di una creatura così grande non la potete intendere né io posso esprimerla. Maria era la dote dell'anima mia, la mia sicurezza, il mio amore. Oh, che cos'era Maria con Gesù reclinato sul cuore suo immacolato, dormiente nelle sue braccia. Il mio amore non è stato che una contemplazione continua. Ella era il primo tabernacolo vivente che lo accoglieva, il primo altare sul quale Gesù si offriva, la prima lampada viva che gli ardeva davanti, la prima adoratrice sua. Che cos'era Maria quando chiudeva gli occhi e meditava, quando curvava la testa e baciava il cuore ardente di Gesù, quando sospirava per lui. Ogni atto della sua vita era una saetta d'amore che feriva il cuore, ed io tacevo, contemplavo ed amavo. Amavo pure soffrendo, perché sentivo la mia piccolezza di fronte a tanta grandezza, e avrei voluto avere un cuore più grande per amare. Cari miei, questo è un dono che San Giuseppe, vero, ci fa il giorno, la vigilia dell'Annunziata. Ma che meraviglia! Ma vedete che organizzatore San Giuseppe, era capofamiglia, per cui ha organizzato anche questa bella lettura che è commovente, meravigliosa. Anna, ci sei tu, vero?
Ci sono, sì, è proprio...
Senza parole!
Proprio non ho aggettivi, non so trovare l'espressione per definire, ecco, un canto così bello, veramente. È paradisiaco.
Vero, è un magnifica,
bello,
questo,
mamma mia.
Vero, questo è il magnifica di San Giuseppe,
sì,
è vero?
Bello.
C'è il magnifica della Madonna, questo è il magnifica di San Giuseppe, che meraviglia.
Ha detto bene, veramente.
Ma penso, però mentre leggevo, pensavo, allora, la vocazione della donna, no? Deve essere imitazione, cioè immagine e somiglianza di Maria. Dico, quanto è bella la donna che assomiglia, diciamo, interiormente a Maria. Ecco, questa, diciamo, che la donna che si guarda spesso allo specchio e vede le cose che stanno di fuori e perde anche parecchio tempo, no? E diciamo, giova anche poco di per sé. Ma se si guardasse allo specchio della verità e pensasse, dice, io, se mi specchio in Maria, che cosa vedo? Vedo una deformazione della mia stessa natura, di donna e di madre, per cui la donna bella è l'immagine e la somiglianza di Maria, perché è un profumo di virtù, perché è un cuore che si dilata all'infinito, perché ci stanno dentro tutti i figli che il buon Dio gli manda. È vero, pensiamo che al piede della croce Gesù ha voluto che la Madonna diventasse madre di tutti gli uomini, e lei non ha detto che sono troppi, ha detto l'altro suo sì, ed è questo un mistero d'amore. Cioè, questa buona madre, questa nostra madre immacolata, va amata perché lei, accogliendoci tra le sue braccia, ci suggerisca le parole giuste che dobbiamo dire. Ecco, è la vita che dobbiamo vivere per lodare il Signore che la creò. Fate tutto quello che gli vi dirà.
C'è il fioretto, diciamo, Claudio, scusa se ti interrompo, c'è un fioretto bellissimo che è relativo proprio alla giornata di domani, visto, ecco,
vuoi leggerlo, sì. Vuoi leggerlo subito, così,
sì, sì,
così,
sì.
mettiamo
esatto,
tutto
a fuoco, tutto il quadro che
mettiamo
hai
a fuoco, imbandiamo, già imbandire la tavola, ecco,
sì.
Perché tutti vedono che il Signore è sempre abbondante e sovrabbondante, vero, di piatti e di come dire, e di dolci e di tutte queste cose qua.
E quello di domani dice: o ineffabile mistero. Mentre nella messa si leggeva il Vangelo Nissus Est, Santa Matilde vide l'Arcangelo Gabriele che sollecito scendeva a Nazaret verso la Beata Vergine, portando il vessillo regio coperto di lettere d'oro. Una innumerevole moltitudine di angeli lo seguiva e tutti ordinatamente si fermarono intorno alla casa dove stava la gloriosa Vergine. Dopo gli angeli venivano gli arcangeli, poi le virtù, e così tutti i cori angelici, disposti in modo che ciascun ordine formava come un muro dalla terra al cielo intorno a quella casa benedetta. Comparve infine Gesù, circondato dagli ardenti serafini, che sono gli spiriti più vicini alla divinità. Tutta la corte celeste circondava il Signore e la Beata Vergine come un muro che si innalzava dalla terra sino alla volta dei cieli. Intanto il Signore, in piedi, presso il vessillo dell'Arcangelo, sotto la forma di un fidanzato, nel fiore di brillante giovinezza, aspettava in silenzio che l'Arcangelo avesse rispettosamente presentato alla Vergine il suo messaggio. Quando la Beata Maria, dal profondo abisso della sua umiltà, ebbe dato questa risposta, ecco l'ancella del Signore, mi sia fatto secondo la vostra parola. D'un tratto lo Spirito Santo, sotto forma di colomba, con le ali spiegate, entrò nell'anima della Beata Vergine, coprendola della sua ombra e rendendola feconda per generare il Figlio di Dio. Divina meraviglia, operata dallo Spirito Santo, benché carica del prezioso tesoro per cui era madre, Maria conservò intatto quell'altro tesoro per il quale è chiamata Vergine. E così la Vergine Immacolata fu fatta madre dell'uomo Dio e lo Spirito Santo fu l'unico testimone di quest'opera. Questo è il fioretto di domani, la solennità dell'Annunciazione.
Siccome noi domani...
esatto, poi...
noi ci facciamo sentire il giorno prima, perché bisogna essere sempre in anticipo, ma in ritardo, possibilmente. Allora, cominciamo a lodarla. Oggi l'abbiamo fatto, ma San Giuseppe è intervenuto anche lui per dirci chi è Maria, per cui diciamo che credo sia proprio un dono che la Madre del Buon Consiglio ha voluto farci. Dite, voi dovete conoscere queste cose, perché dovete amarle, perché dovete pensare alle cose di lassù che Dio ha fatto qua giù per voi. Ecco, cercate le cose di lassù, guardate le cose di lassù. E così. E allora adesso praticamente iniziamo, iniziamo con le tristi pagine dell'uomo, vero? Perché leggeremo la prima lettura e subito andiamo a vedere cosa combinano gli uomini che si sentono senza peccato e che non sanno neanche che cosa dire quando vanno a confessarsi. Però gli dicevo, ho fatto niente di male, dico, hai cominciato bene, guarda, diciamo, hai dimostrato che la tua cecità è completa, dici, non ho fatto niente di male. E giustamente diceva un fraticello, diceva, ma tu mi hai detto che non hai ammazzato nessuno, ma c'è forse qualcuno che tu non saluti più perché non lo sopporti? Beh, dice, sì. Beh, praticamente per te quello là è morto, per cui tu l'hai ammazzato, non lo saluti, non vuoi avere affari con lui, è vero, hai chiuso i ponti, dice, per me quello là è morto, e chi l'ha fatto fuori? Tu l'hai fatto fuori, per cui hai visto che hai ucciso qualcuno, pensiamo che discorsi, adesso leggeremo, ecco, la prima lettura e vedremo l'uomo, proprio è una miseria, no? Il Signore è venuto ad arricchirci e il dono che ci fa è quello di dire, sentite, poiché tu sei un uomo, diciamo, nato da Adamo ed Eva, corrotto, eccetera, eccetera, io sono venuto a salvarti e quel che ti chiedo di fare, ecco, di vivere quanto io ti insegno come maestro, che la tua, mia e tua Santissima Madre desidera quel che Dio vuole che avvenga, cioè che tu possa dire, meno male, che è venuto il Salvatore, che non sono più io che vivo per grazia di Dio, ma è il Signore che vive in me, mi ha preso, mi ha posseduto, sono tutto suo. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Ecco l'uomo nuovo. Gesù è venuto a generare uomini nuovi, ma sti uomini nuovi sembra che siano molto aggrappati agli uomini vecchi E sentiremo anche la prima lettura, ma cosa combina l'uomo? Sembra che non abbia mica tanto, tanto intelligenza. Se l'intelligenza non è illuminata dalla grazia, sei stolto, veramente firmato, empio, duro di cervice e duro di cuore, tutte le malattie. Gesù è venuto a salvarci, voglio vivere io in te. Ecco, se tu lo desideri, voglio possederti, perché voglio divinizzarti. Questo praticamente, pensate, i progetti di Dio, e noi invece di viaggiare a testa bassa, diciamo come umiltà, ma viaggiare a testa alta guardando le cose di lassù, qui dobbiamo guardare a terra per vedere quanto siamo bassi noi e il cielo per vedere quanto è alto lui, e dire, cioè tu mi hai donato una mamma la quale mi ha insegnato come devo fare a parlare con te. Devo dire, l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà del suo servo, se la trova, sì. Se la trova, la guarda, perché c'è, ma se non c'è, come fa a vederla? Non può guardare all'umiltà del servo che non ha l'umiltà. E allora, mi sembra tutto così meraviglioso, dove i problemi, diciamo, della giornata svaniscono davanti all'unico vero problema. Cercate le cose di lassù, siate santi, perché io sono santo, fatevi possedere totalmente da me, godrete le cose del cielo già su questa terra. Ecco, se pensate a Padre Pio, che diceva delle volte, ha detto, basta Gesù, basta, tu mi fai bruciare tutto, portatemi acqua fredda, ghiaccio, dice, sto bruciando il mio cuore, tutto arde d'amore per te. Penso, che meraviglia, perché se il Signore ci fa sentire l'amore suo, dovremmo dirgli, basta Signore, mi bruci tutto. Ecco, Santa Gemma Galgani, gli si è bruciati, sono bruciati i vestiti intorno al cuore. Pensate un po', ci sono questi fenomeni anche che ci mostrano come avremo l'opportunità di essere felici, ma spesso, ecco, piangiamo per le cipolle, ma non perché le cipolle ci fanno piangere, ma proprio perché diamo più valore alle cipolle che alla grazia di Dio. Bene, allora Anna, io
provo una confusione, provo una confusione indescrivibile proprio dentro me stessa, di fronte a queste, queste meditazioni, davvero.
Le cipolle.
Che miseria, sì, altro che cipolle.
E dice, ma io l'aglio, dice, non lo voglio perché mi sta sullo stomaco, qualcuno dice, no? E invece gli israeliti, gli stava sullo stomaco la manna, pensa un po'. Ma poveri noi, aiuto, poveri noi. Ma queste cose, se le mediti, diventi piccolo, vedi? E vai a testa bassa, curvo, e dici, poverino me, ma dove sono stato fino adesso? Ah, dice, gli uomini delle caverne, noi ci sentiamo, noi viaggiamo sugli aerei, sui missili, che ne so, con le navicelle intorno alla terra. Ma fammi la carità, ma non vedi che c'hai ancora il cuore nella caverna, sei un cavernicolo, non capisci le cose di lassù.
Davvero, è vero. Bene, proseguo con la lettura da prima. Durante il viaggio vengono a mancare pane e acqua e il popolo, dimentico degli innumerevoli benefici elargitigli dal Signore, prima dubita. Poi mormora e infine si ribella. Allora il Signore, sdegnato per tanta ingratitudine, manda in mezzo al popolo serpenti velenosi. Il popolo, pentitosi, chiede perdono a Dio, il quale fa innalzare a Mosè un serpente di bronzo che salverà quanti sono stati morsi. Il serpente issato sul vessillo è immagine di Cristo, innalzato sulla croce. Salvatore di tutti gli uomini che guardano a lui con fede. Dal libro dei Numeri. In quei giorni gli Israeliti si mossero dal monte Hor per la via del Mar Rosso per aggirare il territorio di Edom. Ma il popolo non sopportò il viaggio. Il popolo disse contro Dio e contro Mosè: «Perché ci avete fatti salire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo così leggero». Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti brucianti, i quali mordevano la gente e un gran numero di israeliti morì. Il popolo venne a Mosè e disse: «Abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Supplica il Signore che allontani da noi questi serpenti». Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè: «Fatti un serpente e mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà stato morso e lo guarderà, resterà in vita». Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra l'asta. Quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, restava in vita.
Devo fare un grande sospiro, sapete, perché sto pensando, cioè, il maligno che è praticamente è come uno che scimmiotta tutto quello che fa il Signore, no? Per cui, pensate che si è presentato anche lui come un serpente, vero? Un serpente che tentò Adamo ed Eva, ed era proprio su di un albero. Ma poi sentiamo che il Signore dice: fai un serpente di rame, vero? Innalzalo, cioè c'è il serpente che salva e c'è il serpente che uccide. Ma a parte questo particolare che mentre tu leggevi pensavo a questi due alberi e a questi due serpenti, ecco. Ma praticamente io qui domanderei ai neoprotestanti, nel senso che molti cattolici hanno un pensiero protestantizzante, diciamo luterano, sono cose incredibili, dicono che il Signore non castiga nessuno, che allora mi devono dire questi qua, cioè sti serpenti come glieli ha mandati come regalo, cioè il serpente, quello di rame è il dono che il Signore ci fa, ma quei serpenti che mordevano e velenosi, brucianti, che bruciano la grazia di Dio, vero, che ti è stata data. Che cos'era, un premio? Qua era un castigo. No, il Signore non castiga nessuno. Dico, guardate, questi hanno perso anche il lume della ragione, perché tutta, diciamo, se pensiamo l'inferno che roba è un premio? No. Il purgatorio che cos'è? Beh, è un dono di misericordia, nel senso che se non ci fosse andresti a finire all'inferno dritto, se non puoi entrare in paradiso. Ma certamente anche lo stare in purgatorio e purgare, che cosa purghi, le tue virtù o purghi i tuoi peccati? Pertanto oggigiorno sono cose tremende, perché ieri mi capita sotto gli occhi la nuova formula dell'atto di dolore. Sentite un po'. Allora, come è combinato? Siamo dei conigli, veramente. Io ho paura di dire la verità, no? Allora, mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore del male che ho compiuto e del bene che non ho fatto, perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sotto ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto, eccetera, eccetera. Per cui mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, no? Del male che ho compiuto. Cioè, dobbiamo cambiargli anche nome, cioè bisogna cercare di addolcire, di spalmarlo con qualche crema di cioccolata, no, non lo so. Del male che ho fatto e del bene che non ho fatto. perché ho offeso te infinitamente buono, però è stata tolta la parola, ad esempio, perché ho meritato i tuoi castighi. Cioè, perché il Signore non castiga più nessuno, premia tutti quanti, cioè, non ho capito questo nuovo metodo, cioè, praticamente ci sono, non so, centinaia di anni, migliaia di santi che credevano di essere santi, ma adesso noi sulla terra stiamo dicendo che il Signore deve mandarli di ritorno perché non meritano di essere santi, perché hanno insegnato delle preghiere sbagliate. Siamo noi i santi moderni che modifichiamo le preghiere dei santi provati. Insomma, queste sono considerazioni, ma andiamo a vedere adesso la lettura. Ora, vediamo un po'. Dunque, gli israeliti si mossero dal monte Hor per la via del Mar Rosso per aggirare il territorio di Edom, ma il popolo non sopportò il viaggio. Il popolo disse contro Dio e contro Mosè: perché ci avete fatti salire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Ma in pratica, che cosa? Qui parlano di pane e acqua, ma in realtà so che è scritto da qualche parte, se noi avevamo cipolle e aglio da mangiare là in Egitto, per cui hanno pianto di aver perso questa opportunità di mangiare, vero, cipolle e aglio. Lo dice, ma allora vedete perché? Perché qui non c'è né pane né acqua, e siamo nauseati di questo cibo leggero. Ora, questo cibo leggero, domandiamoci intanto che cibo era. Era la manna. La manna era il pane disceso dal cielo, tant'è vero che Gesù poi nel Vangelo, vero, ci dice che non era quello il pane disceso dal cielo che mangiarono i vostri padri e morirono, no? Io sono il pane disceso dal cielo, e chi mangia di me non morirà in eterno. Però diciamo che quella manna prefigurava il pane vero disceso dal cielo, perché effettivamente era disceso dal cielo questo pane, questa manna. E naturalmente erano nauseati di questo cibo. Provo a vedere nei giorni nostri il vero pane disceso dal cielo. Pare che siamo nauseati di riceverlo nel modo in cui ci è stato insegnato, cioè riceverlo in grazia di Dio, vivere nella virtù, cibandoci del pane disceso dal cielo che è Gesù Cristo, per darci la forza di testimoniarlo in questo mondo perverso e malvagio, per cui senza di me non potete far niente, il Signore offre se stesso, ecco, per darci la forza. Ecco, non confidiamo in noi stessi, ma confidiamo nel Signore e ci cibiamo di Lui per avere la forza di combattere la santa battaglia, di resistere al principe di questo mondo. Abbiamo bisogno assoluto di cibarci di Lui, ma per cibarci di Lui bisogna essere in grazia di Dio, e allora il Signore ha pensato anche a donarci un sacramento che serva all'accesso della sacramensa. Dice: no, tu in quelle condizioni non puoi cibarti perché sarebbe un sacrilegio. Allora io ti do la possibilità, se tu ti penti e ti duoli dei tuoi peccati, io ti perdono e ti invito alla cena del Signore. Ecco, però devi avere queste caratteristiche, altrimenti.
Spiritus Sanctus. Ave Maria.
riprendiamo la nostra conversazione, vedete che diciamo quando sono i momenti cruciali deve succedere qualcosa, no? Perché non bisogna dirle queste cose. Allora, Anna, mi senti tu?
Sì.
Sì, perfetto, sì. No? E dicevamo che il popolo non sopportò, vero? Il viaggio, ma che era nauseato di questo cibo. Dovremmo dire, ecco, che i santi e diciamo coloro che vivevano coscienti di che cos'era la Santissima Eucaristia non erano mai nauseati del cibo che ricevevano, ma anzi, se sentiamo Padre Pio che non vedeva l'ora, ecco, di poter celebrare per nutrirsi del corpo e del sangue di Cristo, ecco, persone che facevano chilometri a piedi, magari in mezzo al ghiaccio, alla neve, non so, ai pericoli, per poter partecipare alla Santa Messa, qualcuno faceva chilometri e chilometri a piedi un tempo, vero? Non c'erano mica le macchine, i treni, tutte quelle cose là. C'era una messa là e se volevi dovevi camminare, dovevi partire all'una di notte, che ne so io, per arrivare alle 5, alle 6 della mattina o quando, per la messa. Qui desideravano, ecco, era un cibo desiderato, ecco, beati gli invitati alla mensa del Signore, per cui altro che nausea. Beh, oggi dovremmo dire che come si riceve Gesù sembra che siamo nauseati, lo riceviamo senza devozione, cioè senza fede anche, perché basti vedere come lo riceviamo, ecco, si deve dire che pare che abbiamo quasi la nausea, anche se non la manifestiamo a parole, ma di fatto non mostriamo di essere come un bambino che cerca il seno della madre e perché ha fame, ha bisogno di succhiare vita dalla mamma. Allora vedi questo bambino che cerca finché finalmente, ecco, ho trovato l'alimento che mi dà vita. E così dovrebbe essere ogni cristiano, come un bambino che cerca proprio il seno della madre, ma dico perché ha bisogno di vivere, ecco. Allora, però nei dovuti modi. Per cui diciamo loro erano così praticamente nauseati, noi non lo diciamo, ma mostriamo di non essere, diciamo, ben disposti anche a ricevere, tant'è vero che vorremmo che la ricevessero anche quelli che, diciamo, sono nauseati, in quanto hanno preferito mangiare carne di maiale piuttosto che mangiare carne di agnello di Dio, ecco, e non sono disposti a smettere di mangiare carne di maiale, per intenderci, ecco, e preferire la carne dell'agnello di Dio immolato. Ma sono cose incredibili. Ma andiamo avanti con la lettura. Così leggero. Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti brucianti, i quali mordevano la gente, e un gran numero di israeliti morì. Qui, cos'era, un premio questo o era un castigo? Mi devono spiegare che cosa era questa opera di Dio, di aver mandato fra il popolo serpenti brucianti, quali mordevano la gente e un gran numero di israeliti morì. Ma voi pensate anche, per esempio, chi mangia e beve il corpo e il sangue di Cristo, mangia e beve la propria condanna. Questi veramente muoiono, però cerchiamo di non leggere le pagine che mettono in crisi la nostra corsa al luteranesimo, no? Allora, il popolo venne a Mosè, ecco. Il popolo si rese conto che il proprio comportamento era sbagliato, il proprio comportamento era offensivo, per cui andarono da Mosè, che era il loro condottiero designato da Dio stesso, andarono da lui e gli dissero: abbiamo peccato. Ma guarda un po', beati loro che l'hanno riconosciuto. Abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Supplica il Signore che allontani da noi questi serpenti. Ma state attenti. sarei contento di trovare qualche persona intelligente con cui discutere questa cosa, no? Abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Ma scusate, quando una nazione promulga leggi contro Dio, secondo te questo popolo che cosa fa? Parla male di Dio, cioè dice non ammazzare. Ma come non ammazzare? Bisogna vedere, perché se io non voglio avere un figlio e ce l'ho nel grembo e non lo voglio, devo avere la possibilità di ammazzarlo. Per cui parlo contro Dio, in pratica voto contro Dio. Dice non desiderare la donna d'altri, bisogna vedere perché, per cui via anche questo, e io faccio le leggi perché si possa fare tutto questo. Ora questo popolo ha riconosciuto di aver peccato, ecco, e supplica, e dice abbiamo parlato contro di te, abbiamo votato contro di te, supplica il Signore che allontani da noi questi serpenti. Allora, provate a vedere, no? Oggi sentiamo la gente che dice, insomma, qua c'è il demonio è scatenato. Tu vedi le persone, non sembrano neanche normali, sembrano indemoniate per come si comportano, per come parlano, per come bestemmiano. Praticamente, cosa è successo? Che nell'accampamento della Chiesa, vero, se avessimo sempre apprezzato e goduto del pane disceso dal cielo, il Signore non avrebbe permesso che nell'accampamento della Chiesa arrivassero i serpenti, ma Leone XIII vide proprio i serpenti brucianti e velenosi, è vero, invadere la Chiesa. Paolo VI dice il fumo di Satana è entrato nella Chiesa, è stato più moderato, no? Perché Leone XIII ha visto i demoni scatenarsi e tentare di distruggere la Chiesa, né? Per cui i serpenti velenosi li abbiamo anche noi nel nostro accampamento, però qualcuno, vedete, mentre gli israeliti li hanno riconosciuti e hanno chiesto perdono, noi diciamo che non esiste addirittura, i serpenti brucianti non esistono, non esistono i demoni e noi abbiamo un sacco di morti spirituali che però sono morti per cause naturali, non perché hanno peccato, parlo di morte spirituale. Pertanto abbiamo i morti spirituali, ma voi pensate quanti frequentano la Santa Messa? Diciamo una percentuale che non è neanche il 10% della popolazione, perché vuol dire che il 90% hanno perso, ma anche quelli che vanno in chiesa e fanno la comunione sono tutti in grazia di Dio, visto che sono tutti senza peccato, dicono di esserlo e non si confessano.
Ave Maria.
Per cui i serpenti brucianti sono anche dentro nella chiesa e mordono anche talvolta l'intelligenza e il cervello di coloro che dovrebbero invece dire abbiamo i serpenti che ammazzano i nostri fedeli.
Ave Maria.
Abbiamo detto, pronto Ave Maria.
Sì, Ave Maria, c'è Nicoletta da Casa Massima che vorrebbe intervenire.
Brava Nicoletta. Allora, ascoltiamo Nicoletta. Ave Maria.
Innanzitutto Claudio volevo dirti grazie perché effettivamente sia a te che ad Anna, perché in questo periodo in cui si sentono tante falsità tu ci dici sempre la verità e quindi è molto importante per noi. Poi volevo dare appunto la mia testimonianza in base a quello che hai detto nella scorsa trasmissione, anche quello che stavi dicendo poco fa. Sembra come se si è scatenata un'epidemia, perché la famosa frase che tutti saremo perdonati, non esiste più la giustizia di Dio, ormai è una cosa che sentiamo tutti i giorni. E in effetti anche nella nostra parrocchia, proprio qualche giorno fa, io e Gaetano siamo andati ad un incontro e c'è stato proprio un catechista che diceva questa cosa, sì, saremo perdonati, tutti siamo stati perdonati nel momento in cui Gesù è morto e risorto, Quindi non ci dobbiamo preoccupare più di nulla, cioè non dobbiamo fare più nessuno sforzo, secondo questo catechista. E la cosa che ci ha fatto più male è che i sacerdoti che erano presenti, uno che è intervenuto, e quindi a volte, cioè io e Gaetano abbiamo visto proprio come quando proviamo a dire qualcosa, stanno subito pronti lì per farti
aggrediscono,
per aggredire. Anche quando diciamo come dicevi prima, come si va, come si riceve Gesù, l'importanza di inginocchiarsi, no, per loro questo non deve esistere, perché siamo moderni, perché l'importante non è il gesto di inginocchiarsi, ma è importante che ognuno di noi Gesù ce l'ha nel cuore. E quindi voglio dire, siamo arrivati ormai a un punto che effettivamente mette tanta tristezza. Poi siamo lì a giudicare quelli là dell'ISIS, però in realtà ti viene da dire proprio, ma sono anche tutte quelle persone che affermano di essere, di ottenere il perdono da Dio senza fare nessun, anche se uno ammazza o ruba, secondo loro sarà perdonato. Diciamo che ragionano proprio come quelli dell'ISIS, perché alla fine loro fanno la stessa cosa, convinti di essere un giorno perdonati.
In verità, diciamo che questi catechisti, diciamo che ti tagliano la testa, perché tu non devi più pensare con la testa e con la fede che hai avuto fino ad oggi, ti tagliano la testa, perché devi pensare con la loro testa, non più con la tua. L'educazione che hai avuto, ovvero dei tuoi padri, e sei arrivata fin qua, adesso è tutto sbagliato, per cui questi sono tagliatori di teste spirituali.
In effetti da noi non hanno fatto, è periodo di quaresima, ma per loro la quaresima noi l'abbiamo vissuta in casa, in famiglia con i nostri figli, abbiamo recitato, abbiamo fatto la Via Crucis con i nostri figli, insegnando ai nostri figli la penitenza, pregare di più, la confessione, con loro tutto questo non esiste più, cioè infatti non c'è più la Via Crucis, ma la liturgia della parola. Poi non bisogna essere tristi, non bisogna fare penitenza in questo periodo, perché non serve, tanto è vero che in chiesa si continua a battere le mani, quindi...
Sì.
Comunque, questa era una mia piccola testimonianza.
Sì. Infatti, parola di Martin Lutero, perché tutte queste cose qui le ha insegnate Martin Lutero, capite? Che i santi l'hanno visto che sta all'inferno, perché adesso noi preghiamo, praticamente aderiamo a colui che è finito all'inferno, forse perché abbiamo intenzione di seguirlo, non si sa.
Infatti. Va bene Claudio, io...
Grazie Nicoletta, grazie. Saluto tutti, un bacino alla bambolotta.
Grazie.
Ave Maria. Io poi devo anche terminare, se no Anna che c'ha un bel carnet di letture. In pratica, ecco, volevo mostrare come questi si sono pentiti e il Signore gli ha dato la possibilità, ecco, anche di risolvere questo problema, ecco, di questi morti. Ecco, il pentimento, guardate a lui, sarete raggianti. Ecco, il Signore, chi guarda Gesù Cristo, ecco, è Gesù che ci salva, guardate a lui, appunto, sarete raggianti. Ma prima sentivo quello che diceva Nicoletta, no? Noi siamo perdonati, per cui pensate l'ignoranza del cristiano che cosa produce, no? Gesù dice andate, predicate, battezzate, no? dicevo ad Anna che mi è venuto in mente quella volta lì durante l'esorcismo che il nemico della nostra salvezza, cioè quei serpenti brucianti, che il principe di questo mondo, vedete che riesce anche a bruciare le comunicazioni, perché a me l'ha detto proprio in faccia, dice taci tu, non voleva che parlassi, adesso quindi abbiamo la prova perché continua a saltare la linea, non vuole che si dicano ste cose, dice tu devi star zitto, non devi dire ste cose, no scusa, perché vuoi mostrare i miei inganni, è vero, tu devi stare zitto, perché io ti taglio i fili, ti brucio i fili che tu non possa parlare, vabbè, e comunque noi siamo ancora in comunicazione perché la madre del buon consiglio invece ce le dice tutte, dice tu parla tranquillo e porta pazienza, ma non, cioè, non ti sognare, è vero, di non dire quello che sai, perché se tu lo sai è perché te l'ho fatto sapere e non devi tenertela per te, ma dirlo anche a coloro che stanno ascoltando. Io però a questo punto diciamo che lascerei parlare Anna, speriamo che stia più buono, insomma.
Bene, sì, sì. Voi abbiate pazienza, comunque continuate ad ascoltare Claudio e Radio Buon Consiglio. Quindi proponiamo il Vangelo, trascuro la parte introduttiva, però sì, ci sarà la meditazione di Don Dolindo. Dal sì. Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai farisei, io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire. Dicevano allora i giudei, vuole forse uccidersi, dal momento che dice dove vado io, voi non potete venire. E diceva loro, voi siete di quaggiù, io sono di lassù, voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Vi ho detto che morirete nei vostri peccati, se infatti non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Gli dissero allora, tu chi sei? Gesù disse loro, proprio ciò che io vi dico. Molte cose ho da dire di voi e da giudicare, ma colui che mi ha mandato è veritiero, e le cose che ho udito da lui le dico al mondo. Non capirono che egli parlava loro del Padre, e disse allora Gesù, quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha insegnato. Colui che mi ha mandato è con me, non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli sono gradite. A queste sue parole molti credettero in lui.
Beati loro. Continua, Gesù continua a parlare, ma qui la gente non ci crede. Vabbè, comunque vai avanti, Anna, sì, leggi sì, pure quello che
la
dice
la meditazione di Don Dolindo, San Giovanni, sì, sì, capitolo sì. Ottavo, sono a pagina 1830. Ritornando al nodo della questione, e cioè alla validità e al valore della testimonianza che egli aveva resa di sé, chiamandosi luce del mondo, Gesù soggiunse che questo giudizio che gli faceva di sé non poteva chiamarsi falso, neppure costringendolo legalmente, poiché egli, assolutamente parlando, non era il solo testimone che essi avevano ascoltato sulla sua stessa origine divina e sulla proclamazione che aveva fatta di sé come luce del mondo. Al Giordano il Padre lo aveva presentato come figlio suo diletto nel quale si era compiaciuto, e le opere che gli faceva compiere erano luminosa conferma che egli era il salvatore del mondo, aspettato da tanti secoli. Ora, se la legge diceva che la testimonianza di due persone era degna di fede, ecco che la sua affermazione aveva la testimonianza di due persone, la sua e quella del Padre. Mettendosi allo stesso grado del Padre, egli proclamava che la sua persona era divina e che chiamandosi figlio di Dio, conoscenza del Padre ed oggetto della sua compiacenza, egli dava alla propria testimonianza il valore più grande che poteva avere, essendo testimonianza dell'eterna sapienza e dell'eterna verità. Nel sentire nominare il Padre, i farisei domandarono in tono ironico: «Dov'è tuo Padre?» Essi volevano dire: «Tuo Padre lo conosciamo bene, era quel Giuseppe di Nazareth, povero falegname. Per questo Gesù, rispondendo a questo loro nascosto pensiero, disse: «Voi non conoscete né me né il Padre mio. Credete che conoscendo il mio Padre putativo potete conoscere me, riguardarmi come uomo e povero figlio di un fabbro. Ma io vi dico che se voi conosceste me ed approfondiste la testimonianza che di me vi rende Dio, conoscereste certamente anche il Padre mio. Egli infatti, come verbo del Padre, ne era la conoscenza sussistente e si era fatto uomo per farlo conoscere agli uomini. Se essi avessero conosciuto lui in questa luce, avrebbero conosciuto anche il Padre. Queste cose, soggiunge l'Evangelista, Gesù le disse nella sala del tesoro, dove erano le casse per raccogliere le offerte dei fedeli. Era la sala più vigilata, trattandosi di custodire il denaro. Le guardie del Tempio stavano pronte in ogni momento, eppure nessuno osò arrestarlo, nonostante si proclamasse così solennemente Dio, perché non era giunta la sua ora. Anche in questo, egli dimostrava di essere il padrone di tutto e che si sarebbe offerto spontaneamente alla morte. Evidentemente i farisei dovettero adirarsi profondamente all'esplicita affermazione della sua divinità ed avrebbero voluto allora stesso arrestarlo. Non osarono però farlo, pur rodendosi di livore. Per questo Gesù, leggendo nel loro cuore, nei loro pensieri e rispondendo alla loro ferma decisione di ucciderlo, ripigliò il discorso e disse: «Io me ne vado, e voi mi cercherete e morirete nel vostro peccato. Dove io vado, voi non potete venire». E voleva dire: «Io me ne vado quando lo vorrò io e quando vi permetterò di insorgere contro di me. Morirò, ed allora ne godrete come di una vittoria riportata da voi, ma poi verrà il giorno dell'angustia terribile e voi mi cercherete, ossia cercherete il Messia che vi salvi e cercherete anche me, sospettando che io sia stato il Messia, ma non mi riconoscerete, morirete nel vostro peccato e non mi potrete raggiungere nel cielo dove io vado». Parole terribili che danno una grande angustia. Dove io vado, voi non potete venire. Parole che annunziano la perdizione eterna di quegli infelici che tuttora sono nell'inferno e cercano invano la salvezza avendola già rifiutata. Essi non si ricordarono solo del Messia nell'assedio e nella distruzione di Gerusalemme, ma se ne ricordano anche ora, nella perdizione eterna. Oh Gesù, non lo dire anche a noi, per carità. Dove io sono, voi non potete venire. Noi ti crediamo, ti amiamo, ti vogliamo servire e ti vogliamo seguire eternamente. Che terrore ci fa questa tua parola. Dove io vado non potete venire. Che pena, pensando a tante anime che si perdono miseramente e sono eternamente staccate dal tuo cuore. I farisei, vistisi scoperti nel loro furore e nella loro decisione di ucciderlo, Per dissimularla dissero la gente: «Ti darà forse la morte». Da dire: «Dove io vado, voi non potete venire?» Fecero un'insinuazione proprio assurda, che non poteva neppure lontanamente essere giustificata dalle parole dette da Gesù, ma la fecero sia per disprezzo e sia forse perché pensavano di farlo morire di nascosto e spargere poi la voce che si fosse addirittura ucciso. Egli poi parlava con infinito amore e traspariva dalle sue parole il proposito di voler dare la vita per gli uomini. Essi scambiavano quel proposito di amore con un proposito suicida addirittura, e pensavano di poterlo sfruttare innanzi al popolo per disfarsi di lui definitivamente, uccidendolo e spargendo la voce che si era ucciso. Erano così lontani dalle sue vedute di amore. E Gesù soggiunge: «Voi siete di quaggiù, io sono di lassù, voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo». E a disingannarli soggiunse subito: «Vi ho detto dunque che morirete nei vostri peccati, perché se non crederete che io sono, morirete nel vostro peccato». Non era lui che voleva uccidersi, ma erano essi che, ostinandosi nella loro incredulità, davano la morte all'anima loro. Essi non avevano pensieri di cielo, ma seguivano il mondo, e per questo non intendevano le sue parole e non gli credevano. Dovevano pensare seriamente ai loro casi e non precipitarsi nell'abisso della perdizione con la loro ostinata incredulità. Sentendo che Gesù parlava con accento divino della necessità assoluta di credere in lui, i suoi interlocutori dovettero avere una certa scossa, perché quelle parole non erano indifferenti, e perciò gli domandarono: «Tu chi sei?» Egli aveva detto di non essere di questo mondo, e non l'aveva solo affermato, ma aveva dato alle sue opere un tono e un'espressione che non erano normali ed umani. Dal suo volto doveva trasparire qualche cosa di misterioso che impressionava, e perciò gli stessi suoi avversari se ne preoccuparono e gli domandarono chi egli fosse. Gesù rispose solennemente: «Il principio, io che vi parlo». Cioè, io sono colui che era in principio presso Dio, io sono il principio di tutte le cose, perché tutto fu fatto per me. Io sono il principio fondamentale di ogni sapienza, essendo io l'eterna sapienza. Gesù rimase per un momento in silenzio. Dalla sua persona spirava un'aura divina di solenne verità. Egli non disse semplicemente: «Io sono il principio che vi parlo», ma si mostrò in grande maestà di luce e di amore per scuotere l'insensibilità dei suoi interlocutori. Essi erano là, insensibili. Non capivano che si proclamava figlio di Dio e rimuginavano tra loro stessi come liberarsi di lui, giudicandolo come un forgiatore di stranezze. Per questo Gesù soggiunse: «Molte cose ho da dire e da condannare a vostro riguardo. Cioè, io potrei mostrarvi la genesi e la natura delle tenebre che in questo momento vi avvolgono e svelarvi quali peccati vi impediscono di vedere la luce della verità, ma vi dico solo questo: io non sogno né dico sciocchezze. Dico al mondo quello che ho udito dal Padre che mi ha mandato. Il Padre è veritiero». E soggiunse: «Voi mi domandate chi io sia senza riflettere a tutto ciò che vedete e al compimento delle profezie. Anzi, mi rinnegate E pensate come togliermi di mezzo e uccidermi. Ed io vi dico che proprio quando, crocifiggendomi, mi avrete sollevato in alto sulla terra, allora conoscerete dai prodigi che avverranno nella mia morte e da quelli che seguiranno nella mia risurrezione quello che io sono. Ascolterete le mie ultime parole rivolte a voi al Padre e capirete da esse che io non sono un sopraffatto da voi, ma che compio ciò che il Padre ha voluto che compissi. Lo compio secondo i suoi disegni e la sua volontà, e parlo secondo l'eterna verità, essendo io Verbo di Dio e sua conoscenza sussistente. Capirete allora che io non sono sulla croce perché maledetto e abbandonato dal Padre, come potrebbe esserlo qualunque malfattore che pende dal legno dall'infamia, ma che io vi sono per compiere fino all'ultimo il disegno e la volontà del Padre, per compierlo in sua compagnia, amandolo cioè ed essendo amato da lui di amore infinito. Allora capirete che in croce chi sono io, che parlo secondo quello che il Padre mi ha insegnato, cioè chi sono io Verbo del Padre e Dio che nulla faccio da me, perché sono il Verbo incarnato, disceso in terra per compiere la volontà di Dio. Capirete che il Padre è con me e non mi ha lasciato solo, amandomi infinitamente, e che io sono con Lui e lo amo infinitamente, compiendo la sua volontà. Capirete quindi che col Padre e con me c'è l'eterno amore che procede dal Padre da me e unisce il Padre a me e me al Padre. E questo è il senso delle misteriose e divinamente sintetiche parole che Gesù disse quando avrete innalzato da terra il Figlio dell'uomo. Allora conoscerete quello che io sono e che nulla faccio da me stesso, ma parlo secondo quello che il Padre mi ha insegnato. E colui che mi ha mandato è con me e non mi ha lasciato solo, perché io faccio sempre ciò che piace a lui. Gesù poi diceva, allora capirete, per dire, allora sarà manifesto e per riferirsi a quelli che nella sua morte si sarebbero ricreduti, avrebbero abbracciato la fede ed avrebbero compreso a poco l'ineffabile mistero della redenzione. Egli non poteva esprimersi più chiaramente e parlò solo con sintesi divina per non dare occasione ai suoi nemici di inveire di più contro di lui e peggiorarsi. Egli però parlando fece rifulgere come vita la verità che diceva. E per questo molti credettero in lui, molti di quelli che non erano interamente accecati dalle passioni e nella cui mente poteva penetrare la luce della verità. Ecco, posso fermarmi, Claudio?
Ma se vuoi penso andare avanti, sì, hai ancora da leggere qualcosa. Vai,
due, vai. poche, una mezza paginetta.
Sì, ecco. leggi, per carità.
Se gli ebrei avessero amato veramente e praticamente con una vita santa, avrebbero avuto la grazia di intendere il suo disegno di amorosa redenzione ed avrebbero amato il Redentore inviato loro per amore. Se fossero stati in grazia di Dio, avrebbero capito il linguaggio di Gesù, e se avessero amato la verità, avrebbero capito che era linguaggio di verità. Essi invece non potevano sopportarlo, lo avversavano, si adiravano nell'ascoltarlo, perché amavano la vanità, la menzogna ed il proprio tornaconto a scapito della giustizia. Amavano soprattutto l'impurità ed il proprio esaltamento, pretendendo di asservire gli interessi della gloria di Dio ai propri interessi. E per questo non erano figli di Dio, ma figli del diavolo, e cercavano di soddisfare i suoi interessi facendo male alle anime e rinnegando la verità. Terribile.
Dove sono io, voi non potete venire. Hai parlato di impurità, vero? E qui il Signore si spiega chiaro. Cioè, questi che vogliono, cioè, vorrebbero che Gesù avesse detto: dove sono io, verrete anche tutti voi, perché i vostri debiti li ho pagati io, per cui potete continuare a fare quello che avete fatto fino adesso, perché io ho pagato per tutti. Invece Gesù, sono parole sue, dove sono io, voi non potete venire perché non volete convertirvi, vero? E siete immersi nel peccato della carne. Sono i peccati che mandano più anime all'inferno, e adesso i peccati della carne, che sono quelli che mandano più anime all'inferno, qualcuno vorrebbe, diciamo, depennarli dai comandamenti di Dio e, diciamo, suggerire alla cristianità, ecco, che possono continuare a farli, ecco, che non è vero quello che è venuto a dirci la Madonna a Fatima, ma è vero quello che dicono loro. Io non mi fido di queste persone qua, mi dispiace, la fede che ho avuto mi ha portato fin qua e non sono disposto a farmi diventare un eretico, voglio restare cattolico, apostolico con la fede dei miei padri. Ecco, domani, Dio piacendo, dovrei arrivare nella Santa Casa di Loreto, è l'Annunciazione domani, ecco, vi porto tutti là. E lei ha detto di sì, noi vogliamo che il Signore cambi il Vangelo. Invece no, la Madonna ci ha detto: fate tutto quello che Egli vi dirà, che vi ha detto e che dobbiamo fare. Non si cambia una parola, neanche un iota, ha detto il Signore, no? Che chi cambia un iota è peggio di un idiota, nel senso che, non vado avanti con questi discorsi, avete capito cosa intendo dire. Saluto tutti quanti, e allora vi porto tutti quanti, domani mattina arriverò, credo, spero, ecco, nella Santa Casa, e dirò: Madre nostra amorosissima, ti presento tutti gli ascoltatori della tua radio, vero? E benedicili e donagli la forza di resistere a questo secolo perverso e malvagio. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo perverso e malvagio. Parola di Dio e guai chi la cambia. Ave Maria a tutti, da Claudio.
E da Anna, grazie Claudio. Preghiamo insieme domani, tu là e noi. Grazie, Ave Maria.